Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Chiediamo insieme il grande dono dell'amore per il Signore Gesù, perché possiamo seguirlo, perché possiamo vivere e trovare il senso della nostra vita nella sequela del Signore Gesù, come Lui ha vissuto e ha dato la sua vita per noi, così anche noi possiamo non vivere per noi stessi, ma per Lui.
Dal libro del profeta Geremia, al capitolo 20, versetti 7-9. Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre. Mi hai fatto violenza e hai prevalso. Sono diventato oggetto di derisione ogni giorno. Ognuno si beffa di me. Quando parlo, devo gridare, devo urlare. Violenza, oppressione. Così la parola del Signore è diventata per me causa di vergogna e di scherno tutto il giorno. Mi dicevo, non penserò più a Lui, non parlerò più nel Suo nome. Ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente, trattenuto nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Parola di Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, vi esorto, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. È questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare, rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio che è buono, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo.
Capitolo 16, versetti 21-27. Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai. Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni. Parola del Signore. Il Vangelo è il seguito di ciò che abbiamo meditato domenica addietro, quando Gesù, di sua iniziativa, chiede ai discepoli che cosa pensano che egli sia, perché i discepoli dicano e ripetano che egli è il Messia. Per questo l'hanno seguito, per questo sono suoi discepoli, perché credono che lui è il Messia. Gesù allora rivela qui, mostra nel Vangelo di oggi, il perché ha fatto lui questa domanda ai discepoli, per poter, come dice l'inizio del Vangelo che abbiamo ascoltato, al versetto 21, Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli. Cominciò a spiegare ai suoi discepoli che cosa significava per Gesù stesso che egli era il Messia. L'Evangelo riassume in poche parole l'insegnamento di Gesù. Doveva andare a Gerusalemme, soffrire molto, essere ucciso e risorgere il terzo giorno. Ma Gesù non ha detto solo queste parole. Gesù ha spiegato ampiamente e ripetutamente ai discepoli, non solo una volta, ma da questo punto in poi del suo ministero, se dobbiamo stare a quello che ci dice l'Evangelista, Gesù si è occupato principalmente di questo insegnamento per i suoi discepoli, in modo che i discepoli potessero vivere consapevolmente e comprendere il mistero degli eventi che si sarebbero compiuti. Ce lo dice anche l'espressione dell'Evangelista in realtà. Gesù cominciò a spiegare che egli doveva andare a Gerusalemme, doveva, in base cioè alla sua interpretazione delle scritture. Gesù cioè spiegava ai discepoli qual era la sua visione del Messia sulla base delle scritture dei profeti. E certamente avrà ricordato queste scritture e spiegato queste scritture. Ecco che l'Evangelista Matteo ci racconta una reazione che non troviamo negli altri evangelisti da parte di Pietro, il quale, dice l'Evangelista, lo prende in disparte e si mise a rimproverarlo. E questo è anche interessante, ma io non ne voglio dedurre, non saprei dedurne molto, ma può essere interessante sul piano psicologico anche. Cioè Pietro si sente non solo in dovere, ma anche in diritto di prendere Gesù a parte, facendogli un discorso personale, pieno di rimproveri, perché così non doveva andare, le cose non dovevano andare così, Dio te ne scampi. E noi sappiamo, abbiamo appena ascoltato, la risposta di Gesù, che dice, vabbè, lo chiama Satana, non dobbiamo impressionarci, però non è una cosa così dolce, diciamo, da parte di Gesù rispetto a Pietro, lo chiama avversario, forse anche di più. Ma aggiunge, tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. E il pensiero secondo Dio è un pensiero difficile e misterioso. Gesù lo conosce, Gesù pensa secondo Dio, ma anche Gesù nell'orto degli ulivi sarà confrontato con la difficoltà di accettare questo pensiero secondo Dio. Il che significa, probabilmente, che rimane, anche se era chiaro per Gesù sulla base delle scritture, rimane per ogni uomo un pensiero, un modo di pensare difficile e misterioso. E forse per questo Gesù aggiunge ciò che aggiunge per noi, per i discepoli. Cioè che bisogna fidarsi di Dio, del suo modo di fare e di Gesù, che è in questo modo l'esempio, cioè che ci cammina davanti. Difatti tutto il linguaggio che Gesù usa è quello, come diciamo, della sequela, cioè di andare dietro a Gesù. Andare dietro a Gesù anche quando non possiamo capire. Chi vuol salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la salverà. E aggiunge la ragione: il Figlio dell'uomo sta per venire nella sua gloria. Ecco, allora, qui è il punto centrale della vita cristiana, della vita in Cristo, lo sappiamo, quello della sequela di Gesù. Forse possiamo ripetere qui la preghiera dell'orazione che dicevo all'inizio della Messa, chiedere l'amore per Gesù, la fede, cioè il fidarsi, ma anche l'amore per Lui, per poterlo seguire, e senza questo amore non possiamo seguirlo. Non possiamo seguirlo sulla base di ciò che ci è ragionevole. E sarei portato a prendere seriamente l'obiezione di Pietro, non per dargli ragione, ma perché è una cosa seria. Non è ragionevole questo, il modo di pensare e di agire di Dio, eppure è veramente la salvezza, Dio sa quello che fa. Quello che è chiaro qui è vivere, spendere la vita per Lui. Anche l'espressione, se uno mi segue, se uno mi vuole venire dietro, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Non deve avere altre mete. E il senso profondo della vita, il successo, diciamo, della vita del discepolo, non diciamo genericamente della vita degli uomini, certo anche per gli uomini vale, qui si parla dei discepoli. Il successo della vita del discepolo sta in questo perdere la vita per Lui, prendere la croce ogni giorno. Significa non avere altre mete. Uno che per noi prendere la croce è diventato giustamente il simbolo fondamentale della vita cristiana. Ma l'espressione, quando Gesù la pronunciò agli orecchi di chi ascoltava, prendere la croce aveva un altro senso. Non aveva un senso di virtù, cosa giusta, che è la massima delle virtù. Non aveva questo senso prendere la croce. Uno che prende la croce ha perso ogni speranza umana, è concluso, è finito, ha finito. Va verso il supplizio, non ha più nessuna umana possibilità. Uno che Gesù la dice in modo naturalmente paradossale, o se vogliamo in modo, diciamo, forte, per far capire che se uno va dietro a Gesù non può basarsi solo sulla ragionevolezza, su ciò che è logico, anche non solo umanamente, anche religiosamente. Deve affidarsi alla volontà di Dio, deve affidarsi al cammino fatto da Gesù. Ecco, detto questo, volevo aggiungere una parola, sempre come abbiamo fatto in queste domeniche, sulla seconda lettura, che possiamo vedere anche in continuità. La seconda lettura è un punto così importante della lettera ai Romani, perché vedete che il capitolo 12, l'inizio del capitolo 12, due versetti, ci sono prima 11 capitoli, e la lettera ai Romani finisce al capitolo 16, è l'ultima parte. Ci sono prima 11 capitoli in cui, non possiamo riassumerli, ma Paolo ha spiegato, ha mostrato come Dio ha fatto, nella sua grande misericordia, nella suo disegno di misericordia e di sapienza infinita, a includere nella salvezza anche i gentili, anche i non ebrei, non soltanto Israele ma anche i gentili. E come ha anche aggiunto poi negli ultimi capitoli, come questo non debba essere visto, il fatto che una parte di Israele non ha accolto, non debba essere visto come un fallimento del disegno di Dio, al contrario. Bisogna capire che anche questo è nel disegno di Dio ed è proprio a favore di coloro, noi gentili, che sono stati chiamati. E l'Apostolo ha concluso con un inno alla sapienza imperscrutabile di Dio. Non possiamo penetrarla, perché ci vuole l'umiltà. Bisogna anche fermarsi di fronte al mistero e non dedurre giudizi. Detto questo, comincia adesso l'ultima parte della lettera. Vi esorto, fratelli, per la misericordia di Dio. Perché di questo, solo di questo ha parlato in realtà. Ha parlato della grande opera della misericordia di Dio. A offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo, gradito a Dio, e questo il vostro culto spirituale. Ecco, queste parole credo che siano molto importanti per noi. Vi esorto a offrire i vostri corpi, parla dei corpi, anzitutto, e poi vedete, andando avanti, parla della mente, dice dopo, rinnovando il vostro modo di pensare. Quindi prima parla dei corpi e poi parla della mente. A offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, vivente perché si offre la vita. Ciò che viene offerto è la vita. I corpi non sono solo, non sono la ciccia, la carne e le ossa. I corpi certamente sono una cosa molto concreta e sono la nostra vita, le nostre azioni, le azioni della nostra vita. Il nostro vivere concreto, fatto di azioni. Offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, perché viviamo, perché è un sacrificio della vita. Santo non è solo la santità rituale che ci voleva per i sacrifici, ma è la santità morale. E gradito a Dio. Poi aggiunge, è il vostro culto spirituale, questo è il vostro culto spirituale. Veramente il testo non dice così, dice questo è il vostro culto razionale. Però sembra più facile tradurre spirituale, ma la cosa che volevo sottolineare, dobbiamo comprendere, è che qui spirituale non è contrapposto a materiale. Non vuol dire questo è un culto spirituale, non è un culto materiale come si offrono gli animali, perché anche i corpi sono materia, parla dei corpi. Questo è il nostro culto, è il culto intenzionale che voi dovete offrire con intenzione. Il termine che c'è anche in greco non si oppone a materiale, ma si oppone a meccanico. Questo è il culto della vostra che voi dovete offrire intenzionalmente in tutta la vostra vita. Il vostro culto razionale indica questo aspetto dell'intenzione, della volontà e dell'intenzione dell'uomo. E c'è sempre stato un culto spirituale in questo senso o intenzionale, razionale. Non è che adesso comincia con Paolo. Sempre c'è stato. Quando nei Salmi leggiamo che il nostro cuore trafitto si è offerto a Dio come culto, sacrificio il sacrificio gradito a Dio, sempre, anche quando si offrono o si offrivano le vittime, ci doveva essere il culto spirituale. Il culto spirituale è quello di tutta la nostra vita. La seconda cosa, dicevo, è il culto, è l'offerta della mente. Il nostro culto deve essere l'offerta della vita, delle nostre azioni santificate, ma ci deve essere proprio, anzi, prima di tutto, perché questo avvenga, ci deve essere una trasformazione, un rinnovamento del modo di pensare, così traduce qui, della nostra mente. Non conformatevi a questo mondo. L'espressione questo mondo per noi è generica, e lo può essere, per Paolo non lo era neanche qui. Questo mondo è un concetto negativo in questo caso, si oppone al mondo vero, al mondo futuro, al mondo che Dio rinnoverà e che ha cominciato a rinnovare già in noi col dono del suo Spirito. Non conformatevi allo schema, diciamo, alla forma di questo mondo. Quando dice la forma di questo mondo, intende cose molto precise, forse un elenco anche ampio, non è così facile descriverle, ma non intende una cosa fumogena. Lo schema o il modo, la forma di questo mondo sono quelli che noi chiamiamo i valori, le gerarchie, il modo di pensare, di valutare. Potremmo fare tanti esempi. In questo mondo quello che conta è che uno sia furbo, che sia più furbo degli altri, e che uno sia... L'orgoglio in questo mondo è un valore. Ecco, l'affermare se stessi, eccetera. Questi sono i valori di questo mondo. Non bisogna, dice Paolo, voi dovete cambiare. Ci deve cominciare un processo di cambiamento mentale nel modo di pensare e di giudicare. Perciò non dovete pensare e giudicare sulla base dello schema di questo mondo, sulla base di un altro schema. E poi spiegherà andando avanti, ecco, qual è l'altro schema. E qui indica, cioè, la necessità di cambiare il modo di pensare, perché solo così si può veramente discernere la volontà di Dio. Ecco, chiediamo, come dicevo all'inizio della Messa, di poter offrire la nostra vita, come dice l'Apostolo qui, i nostri corpi, poter cambiare, progredire nel cambiamento della nostra mente. Per questo celebriamo l'Eucarestia. Ecco che possiamo tirare dentro l'Eucarestia. L'Eucarestia serve proprio per questo, perché noi, per essere progressivamente messi in grado di diventare anche noi questa offerta viva.